Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni.
Buonanotte e buona fortuna.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento di Good Night and Good Luck da Sara Guabello. Oggi parliamo di un piccolo volume che coniuga profondità di analisi a grande agilità, insomma, la spiega semplice. Si tratta di Pubblico è meglio. Il sottotitolo è La via maestra per ricostruire l'Italia, edito da Donzelli ed è curato da Altero Frigerio e Roberta Lisi, che sono nostri ospiti. Benvenuti.
Grazie a voi dell'invito.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Sono 13 interviste su altrettanti temi, ma anche 13 punti di vista non sempre convergenti. Enrico Giovannini, nella prefazione, li definisce un caleidoscopio che possa essere usato come strumento per fornirci una visione del futuro ancora tutta da costruire. Dall'economia alla sanità, dal lavoro alla mobilità, alle politiche di genere e molto altro, quali sono e come avete scelto le parole chiave?
Posso cominciare io dando un po' il senso del lavoro e dello sforzo che abbiamo fatto. Noi ci siamo posti come punto di partenza una riflessione sul fatto che la pandemia avesse messo a nudo le macerie del neoliberismo, delle ricette del rigore e dell'austerità. Abbiamo tutti scoperto all'improvviso che abbiamo avuto decenni in cui alla sanità, all'istruzione, al lavoro, al welfare venivano sottratti fondi. Questo in Italia, ma anche in Europa, ma anche nel resto del mondo. Allora abbiamo detto, guarda un po', ci siamo resi conto che il liberismo ormai fa solo danni, ma non c'è ancora una cultura positiva che ci dica in qualche modo quale strada intraprendere. E allora abbiamo fatto una forzatura, abbiamo detto che pubblica è meglio perché dando una forza nuova alla mano pubblica, la parola ricostruzione può avere un senso di futuro. Ricostruire non vuol dire mettere delle toppe, come si dice a Roma, ai danni del passato, ma tradurre uno sforzo di ricostruire il futuro in una coesione sociale che metta l'ambiente, le persone, la cura del mondo al centro della nuova fase che si apre in qualche modo in Italia e in Europa, favorita dagli sforzi dell'Europa, che però sono gli stessi che fa Biden in Stati Uniti quando vara piani mega fantastici come i 1.900 milioni di dollari investiti in sussidi, in investimenti, in qualche modo per ricostruire la fiducia dei cittadini proprio nello Stato.
Vogliamo anche ricordare chi sono gli intervistati?
Gli intervistati sono Gaetano Azzariti, che ci parla di Costituzione, Paolo Berdini, che ci parla di urbanistica, di città, Rosi Bindi, che ci parla di sanità, Massimo Brai, di scuola, Monica Di Sisto, di globalizzazione, Anna Donati, di mobilità, Gianna Fracassi, di lavoro, Maria Cecilia Guerra, di politiche di genere, Matteo Leonardi, di energie, Andrea Roventini, di politica industriale, Alessandro Santoro, di fisco, Salvatore Settis, di cultura e Vincenzo Vita, di telecomunicazioni.
Abbiamo fatto un po' in qualche modo una scommessa anche cercando questo tipo di autori, perché siamo partiti da una riflessione e in tanti dicono che bisogna cambiare paese, nel senso andarsene dall'Italia perché qui non si vive più bene, i giovani in particolare non hanno di che in qualche modo sostanziare la loro voglia di cambiamento. Ecco, noi diciamo che bisogna cambiare non paese, ma cambiare il paese. E come? Abbiamo indicato attraverso riflessioni e conversazioni con questa personalità dei temi specifici su cui concretamente la nostra idea di Stato, di responsabilità pubblica, in qualche modo può inverarsi in settori specifici che diano a questi giovani in particolare, ma a tutto il paese, in qualche modo una visione, perché quello che manca anche in queste giornate è la visione alta, la visione della politica che fa bene ai cittadini, la visione dello Stato che non dà solo sussidi, ma dà anche speranza e fiducia.
È proprio questo tema, se sia possibile avviare una nuova fase del capitalismo, capace di affrontare le sfide del nuovo secolo, prima fra tutte la diminuzione delle diseguaglianze, insieme a un modello di sviluppo sostenibile a livello planetario, era già sul tavolo del World Economic Forum di gennaio 2020. Poi è arrivata la pandemia e insieme lo sforzo di comprendere come e se questa esperienza avrebbe inciso sugli aspetti del nostro vivere, dalla sfera pubblica ai comportamenti privati, o se tutto è inesorabilmente destinato a tornare come era prima. E si intravede una risposta?
Dunque, il mondo e la società italiana non possono rimanere come erano prima, nella maniera più assoluta. La pandemia inevitabilmente è una cesura. Che cosa deve succedere perché questa cesura abbia un esito positivo? Che deve essere ribaltata la scala di priorità. Finché le priorità rimarranno il massimo profitto e il consumo, il mondo non può che essere destinato a continuare a vedere aumentate le diseguaglianze e a non affrontare il tema di un diverso equilibrio tra l'uomo e l'ambiente circostante. Se devono cambiare le priorità, allora è inevitabile che il ruolo dei beni collettivi, dell'interesse collettivo e dei diritti individuali e collettivi, queste devono essere le priorità. E se queste sono le priorità, il ruolo del pubblico non può che essere centrale. Facciamo l'esempio non tanto della sanità quanto dell'istruzione. Se il cambio delle priorità deve essere tale, allora il bene comune istruzione diffusa non può che essere gestita dal pubblico, perché il mercato ha un interesse specifico sull'istruzione, su quale debba essere l'istruzione dei singoli cittadini. E quindi l'indirizzo pubblico e la gestione pubblica dell'istruzione intesa come bene diffuso e comune diventa centrale. Per la sanità è lo stesso discorso, lo abbiamo visto durante la pandemia. Il magnifico modello lombardo affidato al privato ha fallito miseramente, perché l'interesse del privato sulla salute è diverso dal bene pubblico salute. O pensiamo alla mobilità. La mobilità deve essere quella individuale e privata, o deve essere incentivata una mobilità pubblica e quindi collettiva? E potremmo continuare su tutti i temi. Allora è le priorità che devono cambiare, e la pandemia ci indica una strada. Il pubblico inteso come interesse collettivo e quindi poi come Stato devono diventare centrali nella società che dobbiamo costruire.
Se posso aggiungere un elemento di riflessione, noi parliamo attraverso gli interventi e le conversazioni del libro Pubblico è meglio di un vaccino sociale da inserire nel nostro tessuto collettivo di questo paese in questa particolare contingenza. Pensiamo allora a quale Stato serve, quale Stato in qualche modo si evidenzia come indispensabile. Parliamo nel libro di Stato di prossimità. Vuol dire che dalla pubblica amministrazione, per finire alle energie, c'è bisogno di un pensiero innovativo. Non possiamo aggiornare quel che c'è rendendolo solo più potabile. Pensiamo soltanto, per esempio, alla pubblica amministrazione. In tanti degli interventi del libro si richiama la necessità di ristrutturare, ricostruire e dare senso innovativo alla pubblica amministrazione. Non basta però né una cena né un patto sottoscritto a Palazzo Chigi, non basta lo sblocco del turnover. Pensate che nel Regno Unito ci sono 155 addetti ogni 1000 abitanti, in Germania ce ne sono 147, in Francia 134, in Grecia 90, in Italia 84. Solo questo ci dice in qualche modo che non si può pensare una ricostruzione che non parta dalle competenze, ma anche dalla qualità del lavoro delle persone chiamate poi a dare risposte concrete ai cittadini. Il problema dei servizi è un diritto a quel che noi chiamiamo universalità delle prestazioni. In questo paese abbiamo visto che tra le regioni, i comuni, le aree metropolitane, aree vaste, unione dei comuni, si è fatta tanta confusione e quella pessima riforma che io giudico veramente dannosa del titolo quinto ha prodotto solo danni per i cittadini. Ora è proprio necessario cambiare pagina e voltare prospettiva.
Già, dopo decenni in cui si invocava meno Stato in ogni campo, nell'ultimo anno abbiamo al contrario sentito invocare da più parti, se non tutte, più Stato. Ma lo Stato stesso sembra essere parecchio in affanno, scrivete. Che Stato va ricostruito e per fare cosa?
Lo Stato va ricostruito innanzitutto, come diceva Altero, ricostruendo una pubblica amministrazione degna di questo nome. E negli ultimi 10-12 anni il taglio di spesa ha attraversato tutti i settori della pubblica amministrazione. Faccio un solo esempio. Nel 2016 c'è stato il terremoto nel centro Italia. Una delle ragioni per le quali la ricostruzione non è mai partita è perché gli enti locali interessati dal sisma erano stati prima depauperati degli uomini e delle donne che fanno camminare una pubblica amministrazione. Nei comuni non ci sono più i geometri, gli ingegneri, gli architetti, ma anche i funzionari che devono istruire le pratiche. Ora, ricostruire lo Stato significa innanzitutto partire da qui, dalla ricostruzione della pubblica amministrazione e anche quella di prossimità, non solo quella dei ministeri. E poi ricostruire lo Stato significa anche quale idea di Stato e quale idea del ruolo pubblico. Se lo Stato si deve occupare del servizio sanitario universale e pubblico, appunto, ci devono essere medici, infermieri, assistenti sanitari, direi anche assistenti sociali in tutto il territorio nazionale per riappropriarsi della funzione della gestione e dell'erogazione dei servizi alla salute. E se lo Stato deve riappropriarsi della mobilità, significa che il trasporto pubblico locale e regionale deve essere pensato in funzione del diritto alla mobilità di tutti i cittadini e le cittadine sancito dalla Costituzione, ma poi bisogna avere gli strumenti per realizzarlo e per gestirlo. Ecco, allora l'idea di quale Stato parte da quale funzione lo Stato deve avere. Se la ricostruzione deve ripartire dai diritti di cittadinanza, alla mobilità, alla salute, all'istruzione, al vivere in un ambiente, come dire, accogliente e amichevole, ebbene bisogna partire dall'individuazione dei diritti a cui si devono dare risposte. Anche il lavoro è tra questi diritti, perché lo Stato deve e può essere creatore di lavoro, perché appunto la gestione dei diritti deve essere in capo allo Stato. Significa che il diritto all'ambiente, il diritto all'istruzione, il diritto alla cultura devono essere gestiti dallo Stato, che deve avere un'idea di sé, un'idea alta della ricostruzione e avere come lume che deve illuminare la strada, quello da un lato appunto della esigibilità dei diritti costituzionali e dall'altro quello della riduzione delle diseguaglianze, che è anche determinata dal fatto che aver reso meno esigibili i diritti ha inevitabilmente ampliato le diseguaglianze.
Il richiamo all'articolo 3 della Costituzione, quello che obbligherebbe tutte le componenti della società alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica del paese, è centrale nelle riflessioni che muovono il vostro volume. Ora tocca allo Stato, alle istituzioni nazionali e sovranazionali disegnare un nuovo equilibrio. Il vecchio ha mostrato ampiamente la corda. Un equilibrio che non si limiti a portarci fuori dalla pandemia coi soldi del piano di ricostruzione europeo, scrivete. E quindi quali sono le ricette e chi sono i cuochi?
Beh, intanto una scelta di fondo, se la posso chiamare così, bisogna scegliere tra manutenzione e trasformazione, tra affrontare tutte le crepe del passato oppure individuare un nuovo orizzonte. Ovviamente noi pensiamo a un paese migliore e cambiato e quindi ce lo dice anche le questioni climatiche, ce lo dice anche l'attuale pandemia, ma anche lo stato in cui versa la scuola. In qualche modo E questo modello di sviluppo, di consumo, di pensiero attuale, figlio della risposta liberista alla crisi che non funziona più. E allora in qualche modo serve una risposta sociale che chiama in campo i corpi intermedi. Non è solo in Parlamento che si può cambiare il paese, bisogna cambiarlo nel profondo con la partecipazione attiva. E quando penso alla partecipazione, forse sarò un po' démodé, però penso ai corpi intermedi, ma penso anche alle tante forme della cittadinanza attiva che conosciamo. C'è un bisogno diffuso di stare in campo. Oggi è difficile perché tutto è virtuale, è difficile incontrarsi, è difficile in qualche modo condividere anche fattivamente, operativamente, riflessioni ed esperienze. Però solo se i cittadini, al pari delle istituzioni e delle amministrazioni locali, ai corpi intermedi, al sindacato, ai partiti, in qualche modo chiamino tutti a prendersi le proprie responsabilità, la discussione sul nuovo modello di sviluppo esce dalle astrattezze e dalle teorie economiche per diventare pratica attiva, perché in tanti settori, quelli che noi elenchiamo anche nel libro, ci sono migliaia di esperienze dal basso che vanno in qualche modo valorizzate. Allora, io credo molto alla partecipazione perché senza partecipazione penso che non ci sia democrazia. Si avvicina il 25 aprile. Prima parlavo al telefono con dei miei amici che anche quest'anno non si potrà partecipare alle manifestazioni per la liberazione, però noi in qualche modo possiamo ancora continuare a sperare non solo nei valori della liberazione, ma in quelli della democrazia, facendoli vivere nell'attività quotidiana di tanti aspetti, tanti momenti e tante strutture che nel paese continuano a credere in quei valori.
Mi sembra un bellissimo modo di salutarci con questa idea del pubblico che si riappropria delle prerogative che gli spettano e dello stato di prossimità di cui parlate. Io ringrazio Roberta Lisi e Altero Frigerio.
Buon lavoro, buona radio a tutti.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Sara Guabello vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Good Night and Good Luck.
Radio Immagina.